Siamo nel cuore del Vangelo, non solo perché tutti i Vangeli si dividono in due parti, e qui inizia proprio, si chiude la prima e inizia la seconda parte del Vangelo. Ma questo brano non è solo il centro letterario, è il centro spirituale, esistenziale di tutto il Vangelo. Proverò a dirlo. Gesù doveva essere d'estate, ha condotto alle sorgenti del Giordano i suoi amici, un posto abbastanza lontano dai luoghi abituali, e lì pone loro la domanda decisiva. Quello che mi sorprende anzitutto, amici, è che dopo 2000 rotti anni le risposte della gente, cioè di chi si pone con rispetto ma non come qualcosa che gli appartiene personalmente di fronte a Gesù, le risposte sono simili. Cosa dice la gente? In fondo erano pochi mesi che Gesù stava con i suoi apostoli e la gente aveva avuto opportunità di conoscerlo. Eppure, vedete, le risposte non sono affatto banali, non ho tempo per spiegarle. Alcuni addirittura dicono: è Giovanni Battista che redivivo, che è risorto, perché i martiri si pensava che risorgessero subito, e Giovanni Battista era il massimo per quel tempo come profezia, serietà e anche impegno sociale. Quindi dire Gesù è un uomo rispettabile, un santo, è profeta, un punto di riferimento importante per la nostra vita. Ripeto, voi direste, non è poco uno che risponde così. Però se ci pensate, manca ancora un aspetto fondamentale, anche oggi, ma anche per molte persone non praticanti, quelli che un tempo si chiamavano gli atei devoti, Gesù è profondamente rispettato, al di là poi di banalità o atteggiamenti che possiamo trovare nella cultura. C'è un rispetto vero nei confronti di Gesù, si intuisce che lui è un ispirato, un saggio di Dio, e la storia di volta in volta recupera un aspetto della sua vita e della sua parola. Ma qual è il problema? Che noi in genere si preferisce vedere Gesù come un profeta, come un santo. A volte noi andiamo dai santi, ne riceviamo anche delle emozioni, chiediamo delle grazie. Ma se uno poi ci chiedesse: la tua vita adesso è legata a quel santo, Enspes manca, cioè in qualche modo sono contento che c'è, me ne servo. Diciamo che è più l'uso che un colloquio d'amore che nasce di fronte al profeta e al santo. A volte di fronte ai profeti ci si schiera, io sono per quello, per quell'altro, ognuno si circonda di maestri, ma non nasce un rapporto intimo e personale. Oggi che cosa devono fare le chiese? Se voi mi chiedeste: Don, qual è il lavoro fondamentale di una parrocchia? È quello di passare da ciò che la gente pensa, aiutarli delicatissimamente, il Papa diceva, se mi permettete, ad arrivare ad un colloquio più intimo, più vero con Gesù, da una religione di tradizione, anche se nobile, a una religione di scelta, da un rispetto per Gesù a un incontro personale con Gesù. Ecco perché questo è il centro del Vangelo. La domanda decisiva che non si ripete una volta sola quando si è giovani, l'ho sentita da giovane, ma il Signore te la ripete tante volte quando cresci, quando credi di essere qualcuno, quando stai male, quando pensi di essere un grande peccatore. Lui te la ripete: ma chi sono io per te? Quanto i tuoi pensieri, le tue scelte, la tua vita sono collegati a me? In che misura tra me e te c'è un rapporto personale, anche se tu mi ami senza vedere, non puoi abbracciarmi fino a che non vedrai la mia faccia? Che cosa cambierebbe nella tua vita se io non ci fossi? Che cosa saresti disposto a soffrire per amor mio? Questa domanda la potete cucinare in mille modi, ma è sempre la stessa. Quella che Gesù dice nel capitolo 21 di Giovanni a Pietro, sempre a lui: mi ami tu, mi vuoi bene, mi vuoi bene. Passare da una religione esterna come istituzione a questo rapporto intimo personale con lui, Questo è il segreto della nostra religione. Se ci pensate, è qualcosa di estremamente bello. Le religioni, come tutte le religioni, hanno bisogno di storia, di istituzione, di segni, di templi, di gerarchie. Ma in nessuna religione, tantomeno nella nostra, questo è il cuore della religione. Nella nostra religione, dal momento che Dio si è fatto uomo e dal momento che Lui è risorto dai morti ed è presente in mezzo a noi e lo possiamo amare senza vederlo, esultando di una gioia indicibile e gloriosa, il cuore della nostra religione è in questo dialogo, a volte un grido, a volte un abbraccio, a volte è un'invocazione, in questo dialogo intimo, personale, sempre rinnovato con Gesù. È in questo sentirsi una cosa con Lui, dentro le problematicità, le fragilità, gli affetti della nostra vita, quasi al di sotto di tutto, come direbbe Agostino, al di sopra di tutto, c'è questo legame misterioso e tremendo tra noi e il Cristo. Questo fa passare da una religione di tradizione ad una... Allora tutto cambia. È difficile dirlo in pochi secondi. Per esempio, allora tra cristiani si diventa tutti uguali. Anche se tu ancora non conosci la Bibbia, non conosci la liturgia, non hai quell'esperienza di fede che magari io fin da bambino sono stato educato, ma tu sei come me perché nell'intimo abbiamo lo stesso amico, lo stesso sposo, lo stesso Signore. Allora vedete che nella Chiesa non ci sono i gradi, non ci sono i riti di iniziazione, i guru, i maestri, ma tutto nasce assolutamente in questo amore. Il bambino che per la prima volta dice Gesù ti voglio bene, darò la mia vita per te, magari nel giorno della comunione, e il vecchio, sapiente o non sapiente, che dice Signore consegno la mia vita nelle tue mani. Questo, vedete, ci libera anche, qui Gesù a Pietro dice la mia Chiesa sarà stabile in questo rapporto d'amore, la mia Chiesa. Questo, vedete, ci libera anche da tutte le nostre fatiche sulla Chiesa. Intendiamoci, amici, la Chiesa ha sempre bisogno di rinnovarsi. All'interno di questo rapporto c'è continuamente delle cose da buttare, altre da accogliere, altre da vivere più intensamente. Ma tu dall'interno del rapporto con Gesù vedi la Chiesa. Faccio un esempio paradossale. Immaginiamo che per un qualche evento tutte le forme esterne delle religioni crollino. Crollano le chiese, crollano tutto quello che ha costituito, che a noi a volte dà fastidio perché fa dire questa è una religione potente. Immaginiamo che tutto crolli, ma rimanga misteriosamente questa domanda nel cuore delle persone. Avvertire Gesù vivo e risorto dai morti che dice mi ami tu, chi sono io per te? Il cristianesimo non morirebbe. Perché il cristianesimo non è un'istituzione umana, ma tutto sempre, fin dall'inizio è nato da questa risposta d'amore a una domanda piena di amore, chi sono io per te? È ovvio che io questa domanda ve l'ho rivolta al singolare, il Vangelo la volge al plurale, dice voi, anche se Pietro fa il corifeo, quello che per primo risponde, quando c'è nel coro il solista, come faceva Walter, e poi la risposta. Pietro è in questo caso il solista, ma c'è tutto il coro, c'è tutto il coro che risponde. Gesù si rivolge al voi, è come lo you inglese che fa da tu e da voi. C'è la risposta intima, personale, ma c'è la risposta di una fraternità, di una famiglia. Gesù dice, santa famiglia, giovani, sposi, chi sono io per voi? Ma voi mi direte, ma è possibile amare un Cristo vivo che non vedi? È possibile certamente, anche se non è facile. Bisogna che in qualche modo gli dai tempo, spazio, che entri nel tuo cuore, che almeno una volta te ne innamori della sua bellezza. Leggendo il Vangelo, semplicemente vivendo un'esperienza spirituale, chi sono io per te? Il segreto di tutta la nostra fede è in questo intimo dialogo. Anche adesso siamo riuniti per una cosa, diciamo, tradizionale, ma ciò che rende viva e unica questa messa è che ognuno di voi in modo diverso ascolta oggi quella voce. Chi sono io per te? Quanto conto nella tua vita? Cosa sei disposto a fare unicamente per me, perché mi ami? E questo non lo dici in modo geloso per sottrarci all'amore del coniuge, dei figli, di un ragazzo, di un amico, di un compagno di gioco. Il Signore non ruba mai amori. A volte capita nelle famiglie, quando uno va in chiesa e uno no, soprattutto da giovani, il partner che non va in chiesa ha una sottile paura che il partner che va in chiesa gli rubi un po' d'affetto, come se in qualche modo gli fregasse più del Signore che stare con lui o con lei. Non è così, il Signore non ruba mai gli affetti, anzi li allarga, li purifica, li fa crescere, li rende stabili, li rende roccia, no? Li rende pietra. Mattone che costruisce come una famiglia, vedete che bello ritrovarsi con figli e nipoti. Lo diciamo con immenso affetto, come sempre, per le famiglie separate che porto nel cuore. So quanto dolore e quanta speranza, ma nello stesso tempo dobbiamo anche gioire di fronte alle cose belle. Abbiamo tante famiglie che hanno saputo con difficoltà, no? Magari costruendo davvero, Mario, mattone su mattone, no? Con tanto lavoro. Io lo so perché vengo da una famiglia come la tua, quindi so quanta storia, no? Si potrebbe, adesso mi commuovo io invece di te, quanta storia si potrebbe raccontare, quanta storia si potrebbe raccontare. Ora vedete, lasciamoci anche oggi interrogare da questa parola del Signore. Riscopriremo il gusto della fede e il mistero della Chiesa, là dove Gesù dice: su questa roccia edificherò la mia Chiesa. Sentite, diceva prima il Papa ai giovani, come non si può separare la Chiesa da Gesù. Ma parlo di una Chiesa mistero, non parlo neppure delle cose sante come una croce, un altare, un prete. Parlo della Chiesa mistero, la mia Chiesa, la mia famiglia, la mia comunità. Questo non vuol dire che la Chiesa non deve continuamente purificarsi e rinnovarsi. Non dovete aver paura di criticare la Chiesa, purché ogni giorno abbiate il coraggio di non sfuggire alla domanda: chi sono io per te? Voi chi dite che io sia? Senza quella domanda possiamo discutere di tutto, faremo semplicemente i blog, ma non arriveremo mai a comprendere la semplicità e la bellezza della fede. Nella vita tutte le cose grandi si reggono su cose semplici. Nella nostra religione tutto nasce dall'accogliere per grazia, nella carne e nel sangue, te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli, un'offerta d'amore che in qualche modo ci raggiunge nella vita da parte di un Dio presente, anche se con il corpo, anche se invisibile. Mi ami tu. Allora le messe diventano festa, diventano gioia, a Madrid come qui con il Papa o semplicemente nelle nostre comunità, nelle domeniche di ogni anno e così via. Allora davvero questo diventa la chiave del regno. Dice Gesù a Pietro: ti darò la chiave. Ma questa che dà al Papa la dà anche tutti noi. Vi ricordate al capo 18 di Matteo quando ci parlava di correzione fraterna, di saperci amare nella diversità, di perdonarci piccoli grandi torti che in una fraternità necessariamente nascono come in una famiglia. Diceva: quello che legherete sulla terra sarà legato nei cieli, quello che scioglierete, aprirete sulla terra sarà aperto nei cieli. La chiave di Pietro è anche la nostra chiave, questo amore personale a Gesù che riesce ad aprire, non solo a dare stabilità come la roccia, ma ad aprire porte, perché non si chiudono più, ad aprire porte di fiducia, di speranza, soprattutto ai nostri giovani. Tutti abbiamo visto qualche immagine della Giornata Mondiale della Gioventù. Si può fare tanti discorsi su un evento così grande e complesso, ma fatene uno positivo. È possibile annunciare il Vangelo ai nostri giovani. I nostri giovani saranno migliori di noi. Impegniamoci a donare con tutto il cuore quello che possiamo donargli. Torniamo ad essere educatori, catechisti, ma non in senso formale per continuare una tradizione, ma con uno spirito nuovo, dove la fede sia anzitutto incontro, amore, apertura, leggerezza. È possibile, senza nascondere la croce, ma una croce per amore. Prima mi dice, mi ami Vincenzo, poi mi dice, sei disposto a soffrire qualcosa per amor mio? Per amor mio, dove quella sofferenza, piccolo o grande, è assorbita dal suo amore. La logica cristiana è di soffrire per amore, ma soffrire per amore non è soffrire. Come la mamma quando guarda con occhi da innamorato il proprio bambino che non lo lascia dormire. Certo, la fatica del sonno c'è, ma è tutta un'altra cosa. Perché è una sofferenza colma di amore, di contemplazione, di futuro, di speranza e via. Non ho bisogno io di insegnare a voi donne quello che avete già vissuto. Allora entriamo in questa logica, cari amici, devo proprio smettere, augurando ogni bene alla nostra famiglia appena cinquantenne. Li vedete? Un po' di invidia ci sta bene, poca, però piccola, non esageriamo.